parliamo di una grande donna, perché 100 anni fa esatti nasceva a Reims in Francia da genitori italiani Lucette Mangione, scrittrice italiana che poi pubblicherà e sarà nota ai più, insomma, come Luce d'Eramo, nome da sposata che manterrà poi anche dopo il divorzio. Allora, Feltrinelli, per l'occasione di questi 100 anni, ripubblica in una nuova edizione un libretto da tempo rintracciabile solo nelle biblioteche che ha per titolo Io sono un'aliena. Uscito nel 1999, è una lunga riflessione, in parte nata da un colloquio con Paola Gaglianone, in cui Luce d'Eramo rievoca le tappe del suo insolito, scomodo percorso esistenziale e intellettuale. È un libro in cui il filo dei pensieri si intreccia con il racconto delle esperienze di vita e di lavoro. Insomma, dall'infanzia nella Francia del Fronte Popolare ai terribili anni della guerra, durante i quali parte volontaria fascista per i campi di lavoro tedeschi, scopre l'oppressione, fugge, torna in Germania, ma questa volta deportata come comunista ed è vittima, mentre a Magonza lavorava a sgomberare le macerie dei bombardamenti, dello scoppio di una bomba al fosforo che la lascerà, scusate, poi paralizzata per tutta la vita. Ma Luce d'Eramo parla in questo libro anche, ad esempio, della sua passione per la fantascienza, conducendo il lettore in un viaggio affascinante anche dentro i suoi procedimenti di scrittura. Con una prefazione di Margaret Mazzantini, un testo di Marco d'Eramo, questo libro, insomma, rappresenta una chiave preziosa per avvicinarsi o per riscoprire il lavoro e la poetica di un'autrice che ha saputo toccare temi e stili diversi, ma soprattutto ora, rileggendola, appare anche più evidente di restituirci l'affresco fedele di un'epoca. Allora, per ricordarla oggi, noi abbiamo sentito proprio Marco d'Eramo, figlio della scrittrice, a sua volta lo sappiamo, insomma, scrittore, giornalista, saggista, spesso ospite ai nostri microfoni, che, come dicevamo, per questa nuova edizione ha scritto un testo che in realtà è un ricordo, quasi un necrologio per sua madre, pubblicato sul Manifesto il 7 marzo del 2021, all'indomani della sua morte. Allora, a lui, per iniziare, Lina Simoneschi ha chiesto proprio chi era Luce d'Eramo.
Beh, era una scrittrice, collaboratrice del Manifesto, e questa è la ragione per cui scrissi il necrologio quel giorno. Non fu facile, perché il giorno in cui ti muore un genitore tu devi scrivere, quelle 90 righe esatte, eccetera. Era una scrittrice che ha tutta la vita voluto fare la scrittrice, ha lavorato in modo durissimo per essere tale, ha pubblicato parecchi romanzi e aveva lo sguardo sul mondo di scrittrice. Quindi quella sua caratteristica principale che mi ha insegnato è di cercare di mettermi sempre nei panni degli altri, al posto degli altri, di pensare come pensa, cioè se c'è un autore di Trump che mi sta sulle scatole, io mi devo mettere in tenere e pensare perché lui vota Trump e perché e che cosa sta succedendo. E questo su tutto, perché una delle cose più importanti che ti procura l'essere in carrozzina è che, diceva mia madre, che appena mi guardano mi vedono le ruote. E per riuscire a convincerli a guardarmi negli occhi devo fare un'opera di seduzione pazzesca. Infatti era diventata una seduttrice professionale proprio da questo punto di vista. Ma è chiaro, perché nessuno, quando vede una persona che non può camminare, nessuno si immagina se stesso nella stessa situazione, ha sempre quell'atteggiamento come se lui non potesse capitare mai, e quindi sempre questo tono pietoso: signorina, poverina, come sta? Ecco, che è una cosa che la mandava in bestia. E vabbè, così, questa è la risposta alla sua domanda.
E abbiamo detto che la prefazione l'ha scritta Margaret Mazzantini e sottolinea come la scrittura sia sempre in movimento e come la scrittura stessa di Luce d'Eramo esprimesse questo movimento, anche, insomma, contenendo in qualche modo il futuro. È un'attitudine che il titolo del libro, appunto appena ripubblicato, Io sono un'aliena, chiosa, insomma, particolarmente bene. Allora, in che modo, voi la chiamavate Lucetta, lei come figlio e anche gli amici, era e si sentiva un'aliena, per riprendere il titolo del libro?
Allora, uno, sì, lei si chiamava Lucetta perché Luce era un nome troppo impegnativo, all'epoca nessuno si chiamava Luce, Poi naturalmente poi si è sposata e si è liberata di quel cognome scomodo che era Mangione, e quindi ha avuto grande piacere di avere il cognome di mio padre anche quando poi si è divorziata. Il libro, dice, una lunga intervista, no, il libro è piuttosto breve, sono 110 pagine, con la prefazione, il mio scritto, con la bibliografia, con una cronologia, quindi insomma è abbastanza breve. Il punto a quello che dicevo è che il suo atteggiamento fondamentale, cioè lei come estetica aveva la seguente, continuava a citare una frase di Leopardi che diceva: quando tu ti accorgi che un libro è scritto, un testo è scritto troppo bene, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Cioè, quando, perché la bellezza della scrittura ti fa da ostacolo a cogliere quello che sta dicendo l'autore. Cioè, in qualche modo la scrittura più efficace per un romanziere è la scrittura di cui tu non ti accorgi, cui entri dentro senza pensare che è scritto, e quindi senza i sovrappiù, senza i preziosi, senza i petrarchismi italiani, queste cose qui. La cosa cantata, la prosa cantata, quella roba. E quindi in base a questa estetica, che chiara è una estetica della sciuttezza in realtà e dell'assenza, della sobrietà degli aggettivi, diciamo, e delle costruzioni involute, ma questo tipo di scrittura è una scrittura che era assolutamente necessaria per entrare nelle situazioni, insomma tutti i romanzi di Lucio D'Eramo sono su personaggi scomodi. Questa è la sua caratteristica fondamentale. Quando il romanzo Deviazione, con cui è diventata famosa, era su una giovane fascista che finisce nei lager, e lì ci vuole poco a convincersi di non essere fascisti, però ci vuole poco, ma ci vuole tutta un'esperienza abbastanza incasinata. Poi è un Nucleo Zero, un romanzo su dei terroristi simili alle Brigate Rosse negli anni 70 in Italia, che vanno incontro al proprio fallimento, ma sempre anche ragionando sempre dall'interno, con la testa dei terroristi. Poi c'è il libro Partiranno, che sono letteralmente degli alieni che visitano la Terra, che diventano amici con un gruppo di persone e che però sono ricercati da tutti i servizi segreti del mondo, e quindi c'è questo continuo scontro fra due logiche, la logica dei servizi, della potenza, eccetera, e la logica di questi alieni che guardano questo mondo strano, questi, loro lo chiamano i biperi spellicciati, no, gli esseri umani, e quindi vedono questi biperi spellicciati che si affannano, fanno un sacco di roba, eccetera. Poi un altro romanzo è stato ripubblicato da Feltrinelli nel 21, è il primo romanzo italiano, credo, che sia mai uscito su una RSA. Cioè la protagonista è una donna che sta in una casa di riposo per anziani e che vede il figlio che torna dal Giappone, e qui si inizia la storia. Poi è la storia di un neonazista che uccide un altro nazista, e quindi è la storia di questi nazi skin. Poi c'è la storia di due sorelle di cui una è pazza, quindi una storia di follia, e come risolve questa sua follia e come ci convive. Poi l'ultimo libro che è uscito postumo era un romanzo su una donna tradita, su una donna cornuta. Insomma, quindi non sono mai personaggi semplici, non sono mai i personaggi del romanzo moderno in cui il tizio o la tizia è in crisi psicologica perché vive bene, guadagna bene, però torna a casa e trova che la moglie non lo ama, il marito non lo ama. E c'è queste robe qui.
E quindi in questo senso lei si sentiva un'aliena, anche perché ha sempre, insomma, portato avanti dei personaggi scomodi, quindi non essere, diciamo, inserita, no, in un certo mainstream, possiamo dire anche così.
Sì, Margaret Mazzantini nella prefazione usa una parola che è molto bella, dice che Lucio D'Eramo era sbrancata.
Sbrancata, ecco, fuori dal branco, certo.
Fuori
certo.
Dal branco. Mm-hmm. Per quanto riguarda l'alienità, lei ce l'aveva moltissimo con l'antropocentrismo, cioè con questa cosa che noi siamo in un pianeta di uno dei 150 milioni di stelle della nostra galassia, in una delle 100 miliardi di stelle di galassie che ci sono nell'universo, e noi continuiamo a pensare di essere il centro dell'universo, che Dio ha fatto tutto questo casino per noi, e stiamo lì ad affannarci su questo minuscolo pezzetto di terra, a litigare, a farci le guerre, tutta questa nostra centralità dell'universo. Allora lei diceva questa cosa sempre perché aveva questo modo, a parte il fatto che era una donna spiritosissima, e quindi cioè, uffa con l'antropocentrismo.
E quindi contro questo antropocentrismo e anche alla ricerca, diciamo, era attratta, no, da una riflessione spirituale ampia, no, che comprendeva anche, come dire, in tempi anche anticipati, no, rispetto a quello che diventerà una tendenza, quella di abbandonare questa visione eccessivamente antropocentrica, e quindi questa dimensione spirituale gli è servita poi anche per abbandonare questa visione eccessivamente antropocentrica.
Lei si interessava moltissimo alle mistiche, alle religiose, Santa Teresa d'Avila, Santa Caterina da Siena, ma in altro modo anche a Etty Lesum. Quando è morta stava raccogliendo materiale per un libro su Etty Lesum. Cioè, però quello che le interessava era in qualche modo l'aspetto pascaliano, di pura in qualche modo scommessa metafisica. Cioè, non le interessava assolutamente la questione dell'aldilà cristiano. Diceva sempre: ma mica siamo dei bambini, degli scolaretti, che se stiamo i cattivi ci mettono dietro la lavagna nell'aldilà e se stiamo andati buoni ci danno la caramella, non è così. È invece proprio il mistero pascaliano dell'essere sospesi in questo infinitamente piccolo degli atomi e l'infinitamente grasso delle galassie e noi qui in mezzo quasi senza senso, quindi questa ricerca del senso al di fuori dell'umano, al di fuori delle nostre beghe.
E allora, oltre alla ripubblicazione di Io sono un'aliena, di cui abbiamo parlato finora con lei, Marco Deramo, ci sono, per sottolineare il centenario, no, dalla nascita di sua mamma, una serie di iniziative. Magari non so se vuole indicare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici un paio di iniziative particolarmente interessanti che magari potrebbero seguire.
Allora, intanto diciamo che Feltrinelli, oltre a queste, Io sono un'aliena, aveva già ripubblicato tre romanzi di Lucette Eramo. Uno era Deviazione, appunto, uno era L'ultima luna, che è quello sulla casa di riposo, e uno è Partiranno, quello degli alieni, con una prefazione di Giorgio Parisi, il premio Nobel della fisica, che era un suo grande amico, peraltro. Quindi come iniziative, alcune degli ascoltatori non potranno assistere, perché per esempio il 21, sabato prossimo, con Giorgio Parisi e Barbara Vetti andiamo ad Alatri, dove sarà intitolata Luce d'Eramo, ad Alatri dove ci sono grandi mura ciclopiche, dove le sarà dedicata una piazza, intitolata una piazza.
Ah, bello.
Poi a ottobre aprirà l'Accademia delle Belle Arti a Roma, a Via Ripetta, una mostra audiovisiva su di lei, con spezzoni dei suoi video, con documentari, con i manoscritti, con le lettere dei suoi amici, eccetera, eccetera. E il 27, forse magari questo è più accessibile, il 27 giugno a Milano facciamo una presentazione del libro di Sono un'aliena con Nicoletta Valorani, con Pier Giorgio Paterlini.
Ecco, a Milano dove? Marco
Deramo. Alla Casa della Cultura, vicino a San Babila.
Marco Deramo, intervistato da Lina Simoneschi, ci ha raccontato di sua madre, Luce Deramo, della sua vitalità, della sua creatività, insomma, i bipedi spellicciati, io me la sono appuntata tra le varie sue creazioni. Ci ha raccontato soprattutto del libro Io sono un'aliena, appena ripubblicato da Feltrinelli, con una prefazione di Margaret Mazzantini e un testo dello stesso Marco Deramo.